Grazie Emanuele. Buona festa dei tabernacoli a tutti. Buona festa, è meraviglioso vedere tutti voi qui, venuti da ogni parte del mondo, anche ovviamente i nostri fratelli italiani qui presenti. Abbiamo dall'Australia, abbiamo dal Canada, dall'Honduras, Irlanda, Olanda, delle Filippine, da Porto Rico, dalla Svezia, dal Regno Unito, anche dall'Isola dell'Uomo e dagli Stati Uniti naturalmente. In totale noi siamo 235. Io sono più bassino di Emanuele. Vediamo, scusate. Ok. Beh, quest'anno abbiamo anche, vedo, molti giovani e molti bambini. E quindi abbiamo motivo di pregare e sperare, pregare, che Dio ci dia veramente del bel tempo in modo che tutti i giovani e i bambini, ma anche quelli giovani come me, possiamo anche divertirci sulla spiaggia a fare dei giochi quando non ci sono delle gite. Quindi 19 secoli fa, alcuni di voi già sapete che l'Apostolo Paolo proprio come prigioniero viaggiò verso Roma per avere giustizia e si fermò a un certo punto a Pozzuoli e da lì si incamminò verso Roma con le guardie che lo controllavano a vista. E a un certo punto, arrivato verso la via Appia, di cui nel capitolo 28 degli Atti c'è narrato questo, che l'Apostolo Paolo arriva proprio molto vicino a questa zona, passa da quasi vicino a Sperlonga, passa vicino al Tempio di Giove, dove domani ci sarà questa gita di Anxur, molto interessante. Ci sono soltanto i resti, perché il Tempio lì non c'è più. Però è molto interessante notare e vedere certe cose che anche gli occhi dell'Apostolo Paolo videro. E quindi proprio per questo è stato anche scelto questo itinerario. Naturalmente quando l'Apostolo Paolo fece questo, lo fece in un tempo in cui i primi cristiani venivano perseguitati, venivano assassinati, venivano perfino bruciati vivi dagli imperatori romani. Quindi oggi, dopo 19 secoli, possiamo vedere che in effetti stiamo vivendo dei tempi d'oro, di libertà, una libertà religiosa. Difatti, grazie al sacrificio di nostri connazionali partigiani, ma anche al sacrificio di alcuni, probabilmente di alcuni vostri nonni o addirittura padri, se ora sono qui molto anziani o se sono morti, hanno dato il loro sangue perché ponessero fine alla dittatura nazifascista e gli italiani per la prima volta nella loro storia scoprissero che cosa è la libertà religiosa, estremamente importante per noi. Perdendo noi la guerra, non solo noi italiani ma anche i tedeschi, noi abbiamo ottenuto, grazie a Dio e grazie appunto agli inglesi, agli americani, alle forze alleate, abbiamo conquistato la libertà religiosa che tocca l'anima. La libertà religiosa, la religione, è la parte più intima di ciascuno di noi e quindi abbiamo di che essere veramente grati a Dio. In Italia si parla una lingua diversa dalla vostra. Quindi magari potete sentirvi a volte a disagio. Però vi prego di non sentirvi stranieri, perché siete venuti nella casa, nella famiglia di Dio, anche se gli italiani, i vostri fratelli, sono pochissimi, però siamo vostri fratelli. E quindi, così come 19 secoli fa, alcuni fratelli connazionali, ma anche convertiti, giudei, che vivevano a Roma, vennero incontro all'Apostolo Paolo all'altezza del Foro Appio o all'altezza anche delle tre taverne, come descritto in Atti capitolo 28, Paolo si rincuorò moltissimo di vedere che c'erano dei fratelli convertiti in Gesù Cristo. E quindi anche noi, fratelli italiani, desideriamo darvi il benvenuto e farvi sentire a casa vostra il più possibile. Quindi se avete qualche difficoltà o qualche disagio, per favore condividetelo con me. Quindi, detto questo, diciamo che siamo tutti fratelli proprio perché lo dimostra il fatto che siamo tutti qui. Noi siamo delle persone, a differenza, diciamo, di tanti altri che nutrono una loro propria fede, noi siamo, in modo peculiare, persone che rispettano gli appuntamenti che Dio ci dà. Infatti abbiamo celebrato quest'anno la Santa Pasqua di Nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo anche, che rappresenta la nostra riconciliazione con Dio Padre. E abbiamo celebrato anche la festa degli azimi, che rappresenta il Cristo risorto nella sua purezza e il nostro impegno a tenere lontano il peccato. Sto facendo un riassunto di dove noi siamo venuti quest'anno, vero? Ed è un ripetere le cose basilari, soprattutto per quelli che sono anche nuovi nella fede o per i più giovani. E dopo di questo cosa abbiamo celebrato? Abbiamo celebrato la festa di Pentecoste, che rappresenta il dono dello Spirito Santo di Dio nella nostra vita. E poi abbiamo celebrato anche la festa delle trombe, che commemora, celebra il futuro ritorno di Gesù Cristo e il giorno dell'espiazione, che prefigura l'eliminazione definitiva del dominio satanico, del dominio di Satana sul genere umano. E ora siamo qui a celebrare la festa dei tabernacoli. Quindi è una cosa stupenda poter essere insieme per 7 giorni, poi sappiamo di avere un 8° giorno molto peculiare, molto importante, quasi sconosciuto al resto di tutte le altre religioni e fedi. Quindi durante questi 7 giorni è straordinario vedere come è bello che i fratelli dimorino insieme in pace e in unità e in sicurezza, soprattutto anche. Quindi oggi penso che sia appropriato, come primo messaggio di apertura, non essere troppo complicato, lo lascerò le cose complicate agli altri messaggi, proprio descrivere in modo semplice, facendo parlare più le scritture anziché me, che cosa rappresenta la festa dei tabernacoli. Perché noi tante volte, sì, veniamo a celebrarla, ma a furia di celebrarla diventa quasi un rituale e tendiamo, almeno a me è successo qualche volta, che tendiamo di dimenticare delle cose fondamentali. Per esempio, sappiamo che la festa dei tabernacoli prefigura il giorno millenario di Gesù Cristo, di quando Lui tornerà per stabilire il regno. Però quanti di noi veramente mettiamo pensiero o ci ricordiamo quali saranno i meravigliosi cambiamenti di ciò che questa festa rappresenta? Perché se noi non ricordiamo questo, cioè le profezie che proprio ci mostrano i meravigliosi cambiamenti che verranno, allora questa festa che noi celebriamo, soprattutto agli occhi dei nuovi o dei più nuovi, può sembrare soltanto una riunione religiosa dove godiamo il cibo, godiamo le gite, godiamo la nostra comunione fraterna, ma dimentichiamo lo scopo vero di cui questa festa veramente profetizza. Quindi, ecco, quali sono i meravigliosi cambiamenti? Da questo momento in poi desidero far parlare più Dio che me. La prima cosa, il regno di Cristo aprirà la mente a tutti i popoli. Ecco che cosa la festa dei tabernacoli rappresenta. Che quando verrà Cristo, quando verrà il regno di Dio, la mente di tutti i popoli, quelli dell'Oriente, dell'Occidente, del Nord, del Sud, tutti i popoli avranno la mente aperta. E noi possiamo vederlo questo in Isaia capitolo 25. In Isaia capitolo 25, dal versetto 6, quindi vi prego di seguire la parola di Dio, di leggerla insieme e di risvegliare, se non addirittura scoprire, per qualcuno può essere una scoperta meravigliosa, in Esaia capitolo 25, a cominciare dal versetto 6, dice: l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti. È quello che noi stiamo facendo, già abbiamo cominciato ad avere, a godere dei cibi succulenti. Un banchetto di vini vecchi, di cibi succulenti, pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. E notate nel verso 7, molto importante, egli distruggerà su questo monte la coltre, distruggerà il velo che copriva tutti i popoli e distruggerà la coperta stessa su tutte le nazioni. Questo spiega la ragione per cui su 7 miliardi di esseri umani su questo pianeta il popolo di Dio è piuttosto numericamente piccolo. E quindi non ci deve far disperare il fatto che noi siamo così sparuti, così numericamente esigui. Perché soltanto al tempo della fine la coltre che chiude la mente alle persone sarà tolta. E nel versetto 9, in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. È in Lui che in effetti noi abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Perché? A differenza di tutte le religioni che hanno uno spirito settario, che spirito settario significa che se tu non sei con me io ti odio, se tu non sei con me tu sarai perduto. Mentre il mondo è pieno di gente che cerca Dio, ma non l'ha trovato, soltanto alla fine dirà: questo è il Dio che io ho sempre cercato, questo è il Dio che io ho sempre pensato, ma non l'avevo mai conosciuto. Difatti continua a dire: questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato. Non lo conoscevamo prima, ma è in Lui che noi speravamo. Orsù, quindi, esultiamo e rallegriamoci nella Sua salvezza. Perché dice nella Sua salvezza? Perché molti hanno sperato nella salvezza da parte o di Buddha, o di Maometto, o chissà di quale altro leader religioso. Ma quando lui dice è in lui, quindi tutti si convertiranno a Gesù Cristo. Una sola religione nel mondo. Ora, Dio aprirà la loro mente alla verità come l'ha già aperta a noi, che siamo chiamati per diventare, per essere e per qualificarci tale, come sue primizie. Difatti andiamo in Zaccaria capitolo 14, una scrittura che molti di voi già conoscete e sulla quale avete contemplato molto. Dice nel versetto 9: l'Eterno sarà re su tutta la terra. E quando c'è un solo re su tutta la terra è inevitabile che ci sia solo una religione. Non sarà come la canzone di John Lennon, quella che è intitolata Imagine, dove dice: immaginate un mondo dove non ci sarà più religione, dove non ci sarà né Dio, non ci sarà niente, ma dove l'uomo è il Dio di se stesso, perché il senso di quella canzone dice, e dove tutti apparteniamo a tutti, come la proibizione o l'abolizione della proprietà privata, l'abolizione della famiglia. Quella canzone è musicalmente stupenda, ma le parole sono diaboliche perché rigettano Dio, rigettano ed esaltano l'uomo. Quindi dice l'Eterno nel versetto 9: sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Quindi non più false religioni, ma una sola religione globale. E nel versetto 16 avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Quindi essi saranno un giorno con noi. E sarebbe un peccato se loro domani non trovassero noi sicuramente troveranno il popolo di Dio, ma noi dobbiamo fare in modo di essere nel popolo di Dio, di essere confermati nel popolo di Dio. Nel versetto 20 dice: in quel giorno sui sonagli dei cavalli sarà inciso santità all'Eterno, non santità al Papa, ma santità all'Eterno. È Lui il nostro punto di riferimento, l'Eterno. E le pentole della casa dell'Eterno saranno come la bacinella davanti all'altare. Noi ora siamo un anticipo di tutto quello, e penso che il nostro cuoco qui a Sabaudia, nel ristorante, non si rende conto che le sue pentole sono come le bacinelle davanti all'altare di Dio. Glielo devo far leggere questo passo, così scopre l'importanza del suo preparare il cibo per noi. Isaia capitolo 2, dal versetto 2, Isaia capitolo 2, versetto 2, dice: negli ultimi giorni avverrà che il monte della casa dell'Eterno, cioè il popolo di Dio, sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli. E adesso affluiranno tutte le nazioni. E molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Quindi l'identità religiosa è chiara, l'identità religiosa non è il cristianesimo tradizionale in cui siamo nati, che è molto diverso, e che Cristo, quando verrà, come non riconobbe gli scribi e i farisei, non riconoscerà nemmeno le attuali autorità religiose, ma riconoscerà soltanto un piccolo gregge, come avvenne 19 secoli fa, avverrà quando lui tornerà. E quindi dice: egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché non da Roma, io dico, non da Mosca, non da Washington, ma da Gerusalemme, cioè da Sion, e da Gerusalemme uscirà la parola di Dio e la legge di Dio, la quale, la legge di Dio, è ben diversa dalle leggi degli uomini, i quali noi, specialmente i giovani, che forse essendo proprio giovani, noi che siamo più vecchi, siamo a cavallo di due culture, di due generazioni, siamo più nella possibilità di accorgerci di questo fatto. Ma voi che siete giovani, forse alcuni di voi, non vi state rendendo conto che nel mondo si sta legalizzando il peccato, si sta legalizzando la trasgressione della parola di Dio, e quindi diventerà sempre più difficile alle nuove generazioni dire cos'è il peccato, ancora di più sarà difficile. Quindi è molto importante che teniamo d'occhio dove sta andando il mondo. Difatti la legge degli uomini, che legalizza il peccato, come la guerra, perché oggi noi occidentali, per esempio, ci sentiamo molto, forse i migliori del mondo, però in realtà abbiamo un male grande, che è quello che abbiamo imparato di fare la guerra in casa d'altri. Abbiamo imparato di fare la guerra in casa d'altri per mantenere quello che noi chiamiamo progresso, tra virgolette. Abbiamo imparato a fare la guerra in casa d'altri, quegli altri che magari vogliono fare guerra a noi. Quindi, insomma, è un mondo pieno di pasticci. E quindi sappiamo che il mondo non ha la parola di Dio ed è dominato da Satana. Legalizza il peccato come la pornografia. Milioni e milioni, se non miliardi di persone, sono dipendenti dalla pornografia. E la pornografia fa perdere la identità sessuale dell'uomo e della donna, e alla fine addirittura fa diventare sia la donna che l'uomo impotenti, fa perdere l'attrazione. E altre forme di violenza, non posso specificarla perché oggi siamo addirittura soggetti ad essere denunciati e perseguiti legalmente se noi pronunziamo in modo specifico determinati tipi di depravazione sessuale. Quindi posso dire soltanto che oggi il mondo legalizza sempre di più questa depravazione e degenerazione che intossica la vita e la uccide. E distrugge anche i matrimoni, anche se si può vivere, perché non basta vivere sotto lo stesso tetto, non basta dormire sullo stesso letto, perché tante volte, e non basta, si guarda la televisione e raramente ci si guarda negli occhi con i genitori, raramente si guarda negli occhi tra genitori e figli. Questa è la società che ci manipola, ci controlla e ci domina, isolandoci individualmente. Nel versetto 4 dice che Gesù Cristo farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli, forgeranno le loro spade in vomero e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra. Scopriremo tutti i popoli, tutte le nazioni, di essere finalmente fratelli, tutti discendenti da Adamo ed Eva, una grande famiglia globale, e finalmente i popoli accetteranno la legge di Dio e tutte le guerre saranno bandite, e non più miliardi di dollari spesi in armamenti o anche per andare in altre parti del cosmo, quando invece su questa terra c'è tanta ingiustizia, tanta povertà. Ci sarà un nuovo sistema sociale, l'abbiamo letto nella scrittura, basato principalmente sull'agricoltura, un ritorno alla terra, basato sulla produzione di cibo sano, perché oggi quasi tutto il cibo che noi compriamo è adulterato, e sarà basato su un sistema accademico che impartirà la giusta conoscenza spirituale per una cultura di vera giustizia e di vera pace per tutti i popoli. Perché oggi noi abbiamo il cellulare, abbiamo la televisione, sappiamo andare nello spazio, ma non sappiamo vivere, non sappiamo godere la vita, perché siamo tutti diventati diffidenti gli uni verso gli altri. Stiamo vivendo nel tempo in cui Gesù disse, per il moltiplicarsi dell'iniquità, l'amore dei più si raffredderà. Questo è il tempo in cui noi stiamo vivendo. Quindi Dio aprirà la mente ai popoli, ma Dio farà un'altra cosa. Il regno di Cristo porterà anche prosperità e unità gioiosa all'istituzione della famiglia. Perché oggi la famiglia, anche se noi diciamo questa è una brava famiglia, una famiglia buona rispetto a tante altre, noi ancora non conosciamo cos'è veramente la vera famiglia, così come la concepisce Dio, così come la vorrebbe Dio. Perché oggi abbiamo famiglie smembrate, anche se non sembrano smembrate. Difatti andiamo in Geremia, Geremia capitolo 31. Geremia capitolo 31. A cominciare dal versetto 12. Dice, essi verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion e affluiranno a loro i beni dell'Eterno, frumento, vino, olio, e verso anche i nati del gregge e dell'armento. La loro vita sarà come un giardino innaffiato e non languiranno più. Allora, notate qui nel versetto 13, dice, la vergine, cioè la ragazzina, l'adolescente, o anche non tanto adolescente, ma la vergine, che oggi è difficile trovare una vergine, dice, la vergine si rallegrerà nella danza e i giovani insieme ai vecchi, perché muterò il loro lutto in gioia e li consolerò e li rallegrerò dopo quel dolore. Dopo il loro dolore. Quindi i giovani insieme ai vecchi. Ma voi notate che ci sarà un grande... Io penso che tutte le discoteche che ci sono nel mondo verranno in qualche modo, se non abolite, sicuramente rivoluzionate. Perché oggi, mentre prima, sino a 50 anni fa, o prima della Seconda Guerra Mondiale, i vecchi e i giovani si divertivano insieme, persone dello stesso quartiere, vicino, il vicinato, the neighbors, no? E ci si conosceva tutti là e i genitori sapevano dove erano i loro figli, le loro figlie. Oggi invece, se non si fa l'una di notte, di mattina, le ore molto piccole, i figli, il diavolo ce li ha strappati, se ne vanno nelle discoteche, tornano alle 4 o alle 5 di mattina e non sappiamo che normalmente quelle discoteche sono il vivaio di tutti quei uomini disonesti che cercano le ragazze semplici che magari abusano nel bere per poi farle diventare prostitute. Quindi io oso dire questo anche per mettere in guardia a tutti voi giovani e giovani maschi e femmine, perché siete miei sorelle, siete miei fratelli, così come lo dico ai miei figli. Mia moglie ed io colgo l'occasione di salutare tutti voi, perché ovviamente non possiamo un grande abbraccio verso tutti voi, abbiamo 4 figlioli e quindi sappiamo cosa significa tutto questo. 2 sono già battezzati nel popolo di Dio, 2 sono nella strada verso il battesimo, speriamo, le nostre preghiere sono indirizzate sempre a questo. Però in questo mondo è difficile, e me lo dicono, ce lo dicono i nostri figli, che è difficile, ma con Dio è possibile, fare questa strada. Andiamo in Isaia capitolo 33, difatti, chi prima non vedeva e non udiva, allora vedrà e udrà. Difatti, se noi andiamo, abbiamo visto che la famiglia che verrà riunificata creerà un mondo dove non ci saranno più divorzi e famiglie spezzate. Non ci sarà impoverimento, perché quando ci si divorzia entrambe le parti impoveriscono. Non più un divario generazionale, non più discoteche o altri mezzi di intrattenimento che dividono i genitori dai figli. Quindi un'altra cosa che il Regno di Cristo farà, andiamo in Zaccaria capitolo 10, e trasformerà la terra in un Eden globale. Questo anche per i vostri appunti, penso che molti di voi l'avete già letto, però chi non l'ha letto, può prendere questo appunto per poi leggerlo tutto interamente il capitolo per vedere come la terra sarà veramente trasformata in pianura, fertile. In Isaia capitolo 35, per i vostri appunti, non vi chiedo per amore di spazio e di tempo di leggerlo tutto, ma in Isaia capitolo 35, i primi 7 versetti, affermano che le acque sgorgeranno nel deserto e le terre aride diventeranno oltremodo fertili, Non ci saranno quindi più carestie, e non più terremoti, non più inquinamento globale, perché anche l'approvazione che hanno fatto tra Tokyo, Stati Uniti, Europa, di limitare l'inquinamento globale, loro sanno che gli scienziati, e lo hanno fatto anche a dispetto della possibilità di ridurre i loro profitti finanziari, ma l'hanno fatto con grande riluttanza, ma è perché pressati dalle ricerche scientifiche loro sanno che se continua così il mondo non ha più di 30 anni di vita, perché l'inquinamento religioso, l'inquinamento globale del pianeta è diventato talmente grave da far estinguere molte forme di vita. Quindi un'altra cosa che il Regno di Cristo porterà, apriamo adesso in Isaia 35, adesso sì che è il momento di andare in Isaia 35, a cominciare dal versetto 36, è che il Regno di Cristo porterà la guarigione all'umanità, guarigione fisica, guarigione spirituale. Quindi mi dispiace per alcuni nostri membri che sono medici, dovranno probabilmente cambiare mestiere o adattarsi, a fare qualcosa. Quindi a cominciare dal versetto 3 dice: fortificate le mani infiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi. Notate, Lui viene per salvare quelli che hanno la buona volontà di essere salvati, però viene anche per fare vendetta. Quindi dobbiamo sempre stare attenti. Noi oggi siamo qui desiderosi di salvezza, ma quando torniamo a casa e veniamo sottoposti a delle tentazioni, a delle seduzioni, dobbiamo stare attenti, perché è facile, è molto più difficile resistere a queste seduzioni. È come l'automobile. Se voi prendete l'automobile, lo dico questo ai giovani, io ho attraversato queste esperienze, se è in una grande discesa, voi avete bisogno di mettere il freno. Se togliete il freno, questa macchina scende da sola con il suo peso e va a sfracellarsi. Così è quando noi cediamo alle seduzioni di Satana. Mentre è molto più difficile andare in salita. In salita dobbiamo ingranare la prima marcia, poi dobbiamo accelerare per far spostare l'automobile e vincere quella nostra debolezza individuale. Ognuno di noi può avere una propria debolezza, abbiamo bisogno di imparare a ingranare la marcia, e quella marcia è lo Spirito di Dio. Dobbiamo volerla questa. Quindi dice, parla Dio qui di vendetta, ma anche di desiderio di salvare. E nel versetto 5, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto e torrenti nella solitudine. Queste acque, oltre che essere letterali, rappresentano anche i fiumi d'acqua viva che devono sgorgare dal nostro seno, cioè lo Spirito Santo. Quindi sarà un tempo di guarigione fisica e spirituale su tutto il pianeta. E non ci sarà più l'AIDS, non ci saranno più malattie veneree, non più oscurità mentale. Difatti, dice una profezia, nessun abitante dirà io sono malato. Nessuno dirà, perché guardate che l'umanità è malata. Anche noi in una certa misura siamo malati. E Dio ci sta chiamando per guarirci fisicamente, ma prima di guarirci fisicamente ci sta volendo guarire spiritualmente, dandoci il suo spirito e la sua verità, e alla fine ci guarirà corporalmente alla risurrezione, in modo definitivo. Quindi il popolo che vi abita otterrà il perdono della sua iniquità. E questo è in Isaia 33:24 per i vostri appunti. Ma ci sono ovviamente delle condizioni, non è che Dio farà questo così a quelli che non hanno la buona volontà. Difatti il perdono richiede, cosa richiede il perdono? Io lo chiederei ai più giovani, cosa richiede il perdono? Non come il mondo cattolico che dice bisogna perdonare a oltranza senza condizioni. No, il perdono richiede una condizione, il ravvedimento. Il perdono richiede il ravvedimento e richiede anche il perdono, la fede nel sangue di Cristo. Nel settimo capitolo dell'Apocalisse, ognuno di voi può anche leggere, ma è meglio che lo leggiamo insieme, in questo settimo capitolo dell'Apocalisse è rivelato che nel giorno del Signore Dio proteggerà i membri della sua Chiesa e darà il suo Spirito Santo anche a tutti quelli che a quel tempo si pentiranno dei loro peccati e avranno finalmente la fede in Gesù Cristo. Praticamente quando Dio toglierà la coltre che chiude gli occhi e la mente alle persone, alla maggior parte di quelle persone che sono sincere e che hanno detto noi in Lui abbiamo pregato, noi in Lui abbiamo sperato, non lo conoscevamo, ma adesso che lo conosciamo lo seguiamo, vogliamo seguirlo. Ecco, nel capitolo 7 dell'Apocalisse, a cominciare dal versetto 9, dice: dopo queste cose, ecco una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani, e gridavano a grande voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e appartiene all'agnello. Notate bene come la popolazione mondiale non dirà più che la salvezza a loro deriva da Maometto o da Buddha o chissà da quale altro leader religioso che è diventato famoso nel corso dei secoli. No, diranno, la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Da loro verrà la nostra salvezza. Quindi c'è un riconoscimento ufficiale ed ecco perché al tempo della fine molti verranno a celebrare, come noi stiamo facendo, la festa dei tabernacoli, detta anche festa delle capanne. E naturalmente uno dei 24 anziani chiede all'Apostolo Giovanni: chi sono questi? Da dove sono venuti? Chi sono questi? Da dove sono venuti? Che prima non c'erano, mentre il popolo di Dio prima era molto numericamente esiguo. E allora l'Apostolo dice: ma tu lo sai, dimmelo tu, chi sono? Allora questo anziano, che è uno di quei 24 anziani attorno al trono di Dio, gli disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione, noi non dovremo passare la tribolazione se resteremo fedeli, ma questi dovranno passare la tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno impiegate nel sangue dell'agnello. Chi di voi vuole passare la tribolazione, soffrire la tribolazione? Non dobbiamo ovviamente essere masochisti in questo. Nel versetto 17, l'agnello che è in mezzo al trono li pascolerà e li guiderà alle vive fonti delle acque e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Queste sono le cose meravigliose, i cambiamenti meravigliosi che Dio farà quando Gesù Cristo sarà inviato di nuovo sulla terra e che sono prefigurate da questa festa che noi stiamo celebrando. Quindi ho pensato che era necessario, come primo messaggio della festa, dare il là in maniera tale che tutti noi non dimentichiamo. Quindi il destino dei malfattori però sarà diverso e noi dobbiamo stare attenti a non diventare malfattori, cioè che deliberatamente ci lasciamo attrarre da quelle false luci e attrazioni che sono nel mondo. Nel sesto capitolo dell'Apocalisse è rivelato che il giorno del Signore sarà preannunciato da grandi segni catastrofici nel cielo, sulla terra e nel mare. E questi eventi catastrofici avranno luogo in un tempo di conflitto mondiale. E noi siamo sempre di più, siamo già forse entrati nella terza guerra mondiale in una fase molto strisciante, ma questa guerra alla fine sarà identificabile quando tutte le nazioni andranno contro il popolo ebraico a Gerusalemme, nel Medio Oriente, perché per far sparire il popolo ebraico significa dichiarare la Bibbia come un libro falso. Come se tutte le promesse che Dio ha fatto al popolo ebraico, che sono la nostra radice, è un libro di false promesse. Ecco perché Hitler voleva distruggere tutto il popolo ebraico, per dimostrare, uno dei tanti motivi era anche per dimostrare che la Bibbia non è il libro di Dio. Quindi questi segni catastrofici, se non intervenisse Dio in questo affermare il conflitto mondiale che scoppierà, ovviamente ridurrebbe il pianeta in un relitto, ma Dio non lo permetterà, noi lo sappiamo. Andiamo in Apocalisse capitolo 11, non lo dico io che Dio non lo permetterà, lo dice Dio stesso appunto in Apocalisse 11, nel versetto 18, dove dice: le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Non distruggere soltanto perché magari uccidono l'uomo, ma addirittura stiamo arrivando al punto, già ci siamo, al punto in cui l'umanità è in grado di distruggere il pianeta. E questo ci deve dare la forza, la speranza, la fiducia che il tempo della fine di questo dominio satanico e l'inizio del regno di Cristo sulla terra è molto vicino, è molto vicino. E anche se non fossimo noi a poterle vedere, perché magari più anziani moriremo, lo dico a voi giovani, perché una delle mie figlie magari mi diceva: ma io mi vorrei sposare, mi vorrei ancora divertire, perché molti predicano la fine del mondo come se è la fine di tutto. Ma la fine del mondo è la fine di questo mondo, del mondo di Satana, ma è in coincidenza con il mondo di Cristo. E quindi Cristo darà a voi giovani l'opportunità di trovare una bella ragazza, sposarla, oppure di trovare un bel giovanotto e di sposarlo. Ve lo darà e vi darà molto di più. Voi siete molto più benedetti probabilmente di molti di noi anziani, perché forse non vedremo con i nostri occhi questo, ma e voi forse lo vedrete. Quindi dovreste avere più interesse di noi di ricevere il premio. E lui ha detto: è piaciuto a Dio di dare il premio ai tuoi servi. Ecco, noi ci sentiamo veramente servitori di Dio? Ecco, lui dice: è piaciuto di dare il premio. Lui ci vuole dare il premio. Che cos'è questo premio? Naturalmente è il regno di Dio. Ed è la potestà di governare, la potestà di giudicare, naturalmente di giudicare come Dio, non di giudicare come l'uomo, perché altrimenti non creeremmo un mondo migliore. In Apocalisse, quindi, ricordiamo l'Apocalisse 11:18, che ci fa capire che noi viviamo proprio molto vicino al tempo della fine. Il premio è il regno di Dio, come afferma anche Gesù in Luca 12:32. Il premio è la potestà di governare il mondo che Cristo darà a tutti coloro che ritengono la sua vera testimonianza e che servono e osservano i comandamenti di Dio. E noi siamo pochi al mondo, sono pochi al mondo. Grazie a Dio non siamo gli unici. Ci sono altre al di fuori della nostra organizzazione che amano la testimonianza di Dio e osservano come noi i comandamenti di Dio. Queste divisioni sono puramente umane e organizzative. Quando verrà il pastore supremo, ci riunirà in un unico gregge. Quindi dovremo osservare comandamenti che includono la festa dei tabernacoli per uno scopo però altruistico. Lo scopo di questa festa non è solo per noi, deve avere uno scopo altruistico, cioè infatti Dio ci ha chiamati come sue primizie non soltanto per la nostra salvezza individuale, personale, ma per contribuire alla salvezza degli altri, a cominciare ovviamente dai nostri familiari. Quante volte noi parliamo in casa di Dio, delle profezie, ai nostri figli? Quante volte noi gli diciamo: ehi tu, guarda che io voglio che tu devi credere in Dio, perché se non credi in Dio, se tu non ami Dio, non saprai amare gli altri come Dio invece ti vuole amare. E se noi consideriamo questo, una scrittura anche in Luca capitolo 17, nel versetto 10, molto importante, che noi dobbiamo imparare, che noi tante volte ci culliamo molto nel fatto che noi, fra tanti miliardi di persone nel mondo, siamo forse gli unici o i pochissimi che osserviamo, conosciamo e osserviamo la legge di Dio. Però io vi dico che questo è semplicemente il nostro dovere. Osservare la legge, conoscere la legge, osservare la legge, Gesù dice, è soltanto il vostro dovere. Difatti, appunto, in Luca 17, versetto 10, Gesù una volta disse ai suoi discepoli: quando voi pensate di aver fatto tutte le cose che io vi ho comandate, non vi resta che dire siamo dei servi inutili. Siamo dei servi inutili perché abbiamo fatto soltanto ciò che ci è stato comandato di fare. Dobbiamo andare oltre gli scribi e i farisei. E cos'è questo andare oltre? Ovviamente questo andare oltre lo rende possibile soltanto la presenza dello Spirito di Dio, il dono dello Spirito di Dio dentro di noi. Difatti andiamo in 1 Corinzi capitolo 6, in 1 Corinzi capitolo 6, nel versetto 19, l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartiene a voi stessi, perché Lui ci ha comprati con il suo sangue. Infatti i nostri corpi hanno sostituito le capanne del Vecchio Testamento. Ecco perché noi non andiamo più dentro le capanne, e per diventare nel Nuovo Testamento tabernacoli eterni per lo Spirito di Dio, la cui luce deve illuminare la vita degli altri fin da ora. Noi non siamo soltanto per noi, Dio non ci ha chiamato soltanto per noi. Quindi in conclusione, fratelli, la festa dei tabernacoli prefigura tutto questo e naturalmente prefigura molto di più, come vedremo e ascolteremo in tutti gli altri messaggi che ascolteremo per nostra edificazione, l'unità spirituale in Dio Padre, la reciproca fratellanza in Gesù Cristo e le benedizioni materiali e spirituali di Dio durante questa festa dei tabernacoli. Cosa sono? Come le chiamereste voi? Sono un anticipo. Questa festa è semplicemente un anticipo dei grandi cambiamenti che Dio vuole realizzare, realizzerà di sicuro sulla terra, e di cui noi oggi stiamo godendo di questo anticipo, e che Dio ha in serbo per noi e per quanti nel mondo avranno questa buona volontà. Perciò, in conclusione, ricordiamo quel che Gesù ha detto in Matteo 24, a cominciare dal versetto 16. Mi piace concludere il sermone in Matteo 24, versetto 16, dove dice Gesù: «Così risplende la vostra luce davanti agli uomini», quindi durante questa festa, facciamo in modo di ricordare che la nostra luce non deve risplendere fuori dalla Chiesa soltanto, ma anche dentro. Perché tante volte, per esempio, un coniuge, la moglie o il marito, quando è fuori con gli altri è molto gentile, ma quando è in casa, se ha da essere sgarbata verso la moglie o verso il marito, dice: ma tanto noi già ci conosciamo. No, la nostra luce deve risplendere fuori e dentro la Chiesa. Non solo fuori, ma anche dentro la Chiesa, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E poi nel versetto 45 dice: «Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare lotto il loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità, dice Gesù, che lo costituirà su tutti i suoi beni». Quindi facciamo in modo di non perdere questo grande tesoro che Dio ci ha promesso. Buona continuazione.